Presi una pausa un po' abbondante, tra l'altro due pezzi non esattamente sullo stesso genere, ma va bene così. Abbiamo avuto un po' più di tempo per riorganizzarci la scaletta, nei problemi tecnici ci eravamo persi un po' di cose, quindi non tutto ci sconfinferava, ma siamo tornati per parlare di dati personali e un po' di notizia d'intorno. La prima riguarda quello il modo in cui si comporta Google, perché Google è tra i vari soggetti,
a proposito di doxing che diciamo prima,
esattamente a proposito di doxing, tra i vari soggetti che si trova in fondo a fare un ruolo. Qui stiamo parlando di Google come motore di ricerca, quindi in fondo il Google
nel significato originale del termine, diciamo.
Esatto, nel significato del verbo googlare. Google, pur essendo uno strumento tecnico che apparentemente è solamente un aggregatore, quindi non ha responsabilità sui contenuti, questa è una, quella che ho appena espressa è una concezione in realtà semplicistica e sostanzialmente superata. Cioè era, no, la vulgata corrente di un po' di tempo fa, ma ormai adesso questa è un'idea più o meno improponibile, e quindi di fatto adesso tutti quanti i gruppi grandi di fatto diventano dei curatori di contenuti, e il motore di ricerca sicuramente non fa eccezione, anche perché è chiaro sia da ricerche che dall'esperienza comune, e come dire, a volte, no, le persone viene da ridere al riguardo, ma non penso ci sia né da ridere né da piangere, va preso come un fatto. Google è diventato quello che le persone percepiscono come il punto di partenza di internet. Per l'esperienza di moltissime persone, internet inizia con Google e tu da lì fai le ricerche, quello è il modo in cui funziona internet. Il fatto che questo sia tecnicamente del tutto inaccurato è in fondo irrilevante per i nostri discorsi. E quindi, se tutto parte da Google e su Google si possono trovare delle informazioni che non dovrebbero essere diffuse, come per esempio i dati personali delle persone, che non c'è assolutamente un buon motivo per diffondere, e io voglio che questi dati vengano oscurati, da chi vado? E questo è un po' il tema, perché queste pratiche sono spesso state delle pratiche che erano contemporaneamente molto facili e molto difficili, e che in fondo mi sembra che spesso hanno portato a ottenere forse il peggio, no, dei due mondi, come si può dire. Cioè erano dei sistemi che in fondo hanno permesso di utilizzare il diritto all'oblio come metodo per
nascondere, diciamo,
sì, per nascondere notizie che non si veniva fossero diffuse, ma che erano di interesse pubblico, che non violavano.
Cioè, tipicamente era usato, ovviamente, questo diritto all'oblio si usava da molti politici che non sono stati condannati, hanno commesso truffe o crimini vari, per, diciamo, rifarsi una, diciamo, rifarsi una purezza quando si presentavano alle elezioni. Questa era una cosa comune, che veniva chiesto appunto di rimuovere le informazioni sui processi subiti e sulle condanne avvenute, cioè su cose non che non erano opinioni, ma fatti realmente avvenuti, cioè quello di rimuovere i fatti.
Sì, rimuovere i fatti con l'idea che, no, che questi non sono, perché è vero che i dati sulle condanne possono essere anche dati personali, e che non è detto che siano di interesse pubblico, no? Però il confine è molto sottile, perché una condanna per corruzione di un politico un po' di interesse pubblico lo è,
soprattutto se quello si presenta di nuovo alle elezioni,
che è spesso il caso di una persona che vuole, no, oscurare i dati. Diverso sarebbe una condanna, no, per una lite di condominio, ma sarà un po' diversa. E tuttavia, invece, no, poi non sempre, anzi molto raramente, riuscivano a venire incontro alle esigenze di chi invece davvero, no, si trovava o con dei casi di doxing, no, o con dei casi in cui delle notizie magari di cronaca, che magari, diciamo, con i limiti della cronaca possono magari trovavano anche, no, un senso di stare sul giornale, ma talvolta le notizie espongono i protagonisti di quelle notizie a no, ha dei problemi, per cui una notizia in cui una persona, no, magari viene detto che ha subito una certa condizione, non è detto, no, che quella persona poi ne esca meglio, anche soltanto per il fatto di essere nominata, no, magari per dei fatti magari ipotetici, no, oppure pensate per quanti casi si è segnalato, no, l'inizio di procedimenti giudiziari che poi magari dopo si sono conclusi con una piena assoluzione. Ma intanto, se uno cerca il tuo nome e cognome, no, la persona a cui va a fare un colloquio di lavoro, così gli viene il dubbio, cerca il tuo nome e cognome e scopre che tu però hai un procedimento avviato, no, per rapina, estorsione, violenza privata, e mo vai là di che però sei stato assolto con forma piena, certo, e che non c'entravi niente. E ora Google dice che invece si muoveranno su questo.
Sì, si muoveranno su questo. Google, diciamo, ha un tool che appunto per fare queste richieste di rimuovere sostanzialmente le informazioni personali identificabili, che è pensato essenzialmente per permettere ai soggetti appunto alle persone di non essere oggetto di doxing. Questo era l'intento principale. Il problema, diciamo, questa cosa ovviamente ha un suo funzionamento, cioè non è che non fa niente, però diciamo è stato notato che ha una serie di limitazioni. In realtà la limitazione principale è che sostanzialmente ovviamente funziona su Google, quindi semplicemente non fa altro che rimuovere le informazioni dalla ricerca di Google. Il problema è che Google mette una serie di paletti, cioè dice sì, ok, noi queste informazioni arrivano dalla ricerca, però diciamo soltanto se la ricerca in questione riguarda dati effettivamente sensibili, eccetera. Perché per esempio sostanzialmente se ci sono associati ai tuoi dati personali anche altri dati che Google ritiene essere pubblica utilità, esempio un articolo di giornale che ti cita, ma cita in realtà una notizia che non sei tu la notizia, però tu sei là dentro, tipo arrestata banda di truffatori, come si chiama, in mezzo ci sei tu. Ora questa cosa non è una notizia su di te, e in questo caso Google diciamo non la toglie perché ritiene che prevalga l'interesse dell'informazione, però su questa cosa è appunto data alla al giudizio di Google. Dall'altro canto, comunque, se invece le informazioni sono informazioni che sono soggette a doxing, cioè nel senso che sono quelle proprio per fare il doxing, solo quelle in realtà il sistema funziona abbastanza bene, quindi effettivamente lo rimuove.
E quindi diciamo che, come dire, il punto, no, non mi sembra tanto il fatto che poi, no, non è che questo proprio è sbagliato o niente del genere, avrà pure, no, i suoi difetti, ma diciamo che è, come dire, un altro modo, no, per mostrare quanto poi è pervasivo ed è davvero diffuso in tanti aspetti. L'idea è che chi gestisce servizi internet, no, da questo senso veramente noi vediamo realizzarsi l'idea, no, di questi servizi sempre più simili a delle istituzioni e che, no, che poi si dotano, no, di forme di autoregolazione degli abusi e che, diciamo, no, sulla moderazione dei contenuti che propongono poi alla fine fanno anche la prova della loro solidità e bontà. Questo poi alla fine è il meccanismo anche, diciamo, di forse di promozione, no, con cui si affermano e si costruiscono un'identità.
Sì, diciamo che quello che fa notare Google comunque in questa cosa è che il suo tool serve soltanto a essere limitato, ma in realtà la cosa giusta da fare è che se uno vuole rimuovere le informazioni e chiedere ai webmaster dei siti che pubblicano queste informazioni di rimuoverla.
chiaro. Direi un uso meno attento dei dati, no, della raccolta dati e su temi sulla privacy, un uso un po' più disinvolto. Mi sembra che sia stato comune in Qatar.
Nel senso, più che paesi come quelli ovviamente hanno un uso decisamente più disinvolto. La notizia aggiuntiva che diamo ora, sempre legata a alla storia e ai dati personali, e riguarda il campionato di la Coppa Mondiale, come si chiama, il campionato di calcio, la Coppa del Mondo di calcio, che si tiene in Qatar. Per andare a guardarla, il governo qatariota prevede che gli spettatori installino un paio di app sul loro smartphone,
che quindi suppongo sia, posso anche magari non avere uno smartphone, però ma se ce l'ho allora devo usare le app, non lo so
perché non abbiamo casi di persone che sono andate a guardarsi.
Non ci sono le persone senza smartphone, questa è la verità,
soprattutto che per andarsi a guardare una partita di calcio se ne vanno in Qatar, diciamo, che...
ma magari ci vivono in Qatar.
Beh, se ci vivono non hanno questi problemi di installare,
non
app.
Hanno uno solo di smartphone.
No, comunque, che praticamente il governo qatariota ha chiesto a chi va a guardarsi le partite di calcio di installare questa cosa. Già un po' l'avevamo letta, ora si sa, l'aggiornamento su è che ora si sa quali sono queste app. Sono due app che si chiamano Eteraz e Aya, che sostanzialmente sono un come si chiama, una Eteraz sarebbe un'app per il Covid, mentre Aya è l'app ufficiale della Coppa del Mondo.
È un'app per il Covid, direi di categoria avanzata, penso sì, sia il modo giusto per definirlo, perché per esempio tra i permessi che chiede, come fanno tante le applicazioni, chiedono il permesso in base a quello che devono fare, chiede il permesso per esempio di leggere, cancellare o cambiare tutto il contenuto del telefono, sì, di connettersi al wifi, al bluetooth, di anche toccare dati di altre applicazioni,
sì.
E anche di impedire al cellulare di andare in sleep
mode, anche spegnersi,
anche spegnersi.
Interessante questa cosa,
insomma,
da notare che questa app, parliamo di chi, se ci sta in Qatar, per i turisti è previsto che devi installare, ma se sei del Qatar è obbligatorio installare dopo che appena fai 18 anni,
quindi per l'appunto. L'altra applicazione invece chiede un po' meno cose.
L'applicazione sarebbe l'applicazione per la Coppa del Mondo di calcio, che semplicemente dovrebbe servire per accedere alla metropolitana gratuitamente e per tenere traccia dei biglietti dei match che, diciamo, tu hai acquistato. Questo è, a questo ufficialmente serve per fare questa operazione. Che cosa chiede?
Chiede ad esempio la posizione geografica esatta in ogni momento, certo, anche magari, questo impedisce magari, al cellulare magari, di spegnersi.
Magari sei allo stadio sbagliato, che ne sai, hai preso il ticket per una partita di uno e sei un altro, lui magari ti avverte.
Magari esulti anche per un gol, ma invece no, stai sbagliando squadra.
Esatto, dico, questa cosa è fondamentale.
Impedisce al cellulare di andare stand by, che è una tipica feature da sorveglianza, perché l'unico motivo per cui si vuole impedire che il cellulare possa andare, no, in modalità risparmio energetico e di spegnersi, è perché in quel momento lo si sta sorvegliando e quindi non si vuole smettere di sorvegliarlo, perché evidentemente quando il cellulare si spegne, vabbè, mi sembra evidente che anche il tracciamento si spegne. Può vedere le connessioni di rete che fa il telefono, insomma, anche questa app è particolarmente sospetta.
C'è anche qua accesso a tutte le informazioni personali praticamente senza restrizioni. Queste app sono obbligatorie, quindi diciamo, se qualcuno di voi è in Qatar, pensa di visitare il Qatar per la Coppa del Mondo, che non so, è finita, no? Ancora no.
Se non è finita, però è una notizia fuori tempo massimo.
Sì, no, ma non penso.
Sinceramente non ne ho idea, ma ho l'impressione che quando c'è la Coppa del Mondo di calcio, in genere il mondo non parla d'altro e esplode dei mortaretti e fa delle altre riti collettivi che io non mi sembra di vedere intorno a me.
No, ancora non è cominciata, quindi ancora abbiamo detto al massimo. Quindi, diciamo, era...
Abbiamo voluto fare anche questa volta con la figura dei disagiati, questa, sì, questa è la verità.
Ma io lo dico tranquillamente, okay, ma chi è mai fregato niente del calcio, almeno per me.
A proposito,
comunque,
di persone,
se ci state andando ricordatevi questa cosa.
Sì.
Ora torniamo in patria.
tornerei in patria per una notizia che a me soprattutto, non so, magari anche a te, rende molto orgoglioso, no, perché racconta proprio del riscatto, no, di questa città, no, di cui, no, si parla male, no, Roma ladrona, no, Roma che è piena di immondizia, e nessuno pensa invece a tutte quante invece, no, le cose più all'avanguardia che questa città,
sì, perché
promuove.
Perché Roma, diciamo, uno si può lamentare appunto perché sembra che non cambia mai niente, sembra che è tutto bloccato, sembra che tutti i problemi rimangono sempre quelli di sempre. Invece no, in realtà Roma è una città che sotto traccia stanno cambiando cambiano le cose per generare nuovi problemi, perché diciamo è sbagliato pensare che tutto rimanga ingessato coi problemi di sempre. In realtà no, c'è, certo, chi lavora attivamente per generare nuovi problemi.
E parliamo in questo caso del Citizen Wallet, la piattaforma di premialità dei cittadini, la chiama il comune di Roma, sì, stesso in un
sì, perché
in un
Roma
comunicato.
si sta rapidamente a passi da gigante dirigendo verso l'essere una smart city.
In cosa consiste l'essere una smart city? Noi immaginavamo che tipo le smart city fossero quelle in cui avvengono queste robe incredibili, che io tipo mi sembra che fossero un classico, almeno per me, dei lavoretti delle medie che portavamo, no, qua, per educazione tecnica, che era tipo di fare il semaforo che diventa verde al momento giusto, e di fare l'autobus che passa giusto in proporzione a quante persone ci sono alla fermata, o altre cose avveniristiche, ma pare che in realtà ci sia,
sì,
anche di,
diciamo,
più.
Diciamo che al mondo ci sono molte città che si fregiano in maniera, diciamo così, ma in maniera improvvida del termine smart city, perché loro fanno cose tipo appunto i semafori intelligenti controllati, quelli che cambiano la durata in funzione del traffico, o robe tipo accessi semplificati al cittadino, a un sacco di operazioni possibili dal comune.
Sì, ma queste città, no, tutte quante le varie, no, Barcellona, Berlino, ma ce l'hanno un meccanismo che io, cioè, se devo prendere i mezzi pubblici, e se non sono abbonato, e se non mi sono comprato il biglietto di carta, e nemmeno l'ultima vedata del biglietto di carta, che è col biglietto di carta ricaricabile a carnet che l'ATAC ha appena introdotto, e però invece viceversa passo al tornello della metropolitana perché sull'autobus non funziona con la carta di credito, allora ottengo dei punti che mi vanno a finire su un wallet digitale, che non si sa ancora a cosa saranno utili, ma senz'altro in futuro mi saranno molto utili.
Certo, sicuramente nessuna città del mondo può avere pensato a una cosa di questo tipo, e noi siamo sicuri, sostanzialmente sicuri del fatto che Roma sia arrivata prima in questo record, perché effettivamente noi abbiamo guardato, ci sono molte città che hanno sistemi di premialità per il comportamento cosiddetto virtuoso del cittadino, che comportamento virtuoso che ovviamente è declinato, il virtuosismo è declinato in varie maniere, alcune per esempio parlano di virtuosismo nello smaltimento dei rifiuti, tipo a Bologna c'è una cosa del genere. Altri virtuosismi sono l'utilizzo dei sistemi avanzati, tipo per interagire.
Cioè, comunque anche lì, no? Sempre a Roma tu magari ti capita di dover camminare un quarto d'ora per trovare un cassonetto libero, non è che manca il virtuosismo nei cittadini, non viene premiato.
La fatica non è virtuosismo.
Vabbè, ognuno fa come può.
Comunque, oppure per esempio, dicevo, l'interazione con le strutture del comune solo tramite sistemi informatici, oppure appunto vari sistemi incentivazione all'uso di trasporti intelligenti, tipo trasporto pubblico, trasporti soft, ma nessuna l'ha fatta come ha fatto Roma, perché effettivamente se andiamo a guardare questo City Wallet di Roma, c'è
un elenco dei comportamenti virtuosi che permettono di accumulare punti. I comportamenti virtuosi sono due. Uno è, ve l'abbiamo detto, è l'utilizzo del servizio cosiddetto tap and go.
Sì, è interessante questa cosa, perché le città indubbiamente meno evolute di Roma hanno legato il comportamento virtuoso all'idea di usare i mezzi pubblici. Per cui sostanzialmente, per esempio, una persona che si fa un abbonamento ai mezzi pubblici, tipo l'abbonamento annuale, è indubbiamente una persona virtuosa, perché vuol dire che sta pensando di usare sempre i mezzi pubblici. A Roma hanno capito che questa cosa non è vera. Il vero virtuosismo non è utilizzare sempre i mezzi pubblici, e quello sai, sono bravi tutti, qualunque ragazzino delle medie, cioè,
quello
è
che
bravo.
Si è sfigato e non c'è la macchina, chiamiamo, c'è una verità.
No, il vero uso è usare e non usare sempre i mezzi pubblici, per cui tu non hai bisogno di una cosa continua, ma usarlo solo occasionalmente. Ma quando sei occasionalmente non usi i mezzi vecchi, usi la carta di credito
e usi la metropolitana,
e usi solo la metropolitana, perché l'autobus, diciamo, l'autobus è da poveracci, ma e
l'autobus non c'è il tap and go. Forse su alcuni tram, cioè, non mi ricordo, ma sulla maggior parte no. Comunque
diciamo, il grosso di quest'uso è dalla metropolitana. Ora dico, questa cosa è una cosa che indubbiamente è più avanzata di tutti gli altri, perché a farsi l'abbonamento ai mezzi pubblici sono bravi tutti. Invece, certo, tu ogni volta con la carta di credito utilizzi questo servizio, quindi vuol dire che solo quello è quello virtuosissimo.
Sì, ma anche a nella Roma Lido, no? Tu magari tanta gente magari, no, per andare a Ostia prende il treno Roma Lido, ma quello non conta evidentemente.
No,
perché quello dovrebbe contribuire a dei punti, quello non è una metropolitana.
No, ma tu che in quel caso
adesso l'abbiamo chiamata metro mare, ma non conta.
In quel caso tu puoi fare molto banalmente che tu ti pigli una metropolitana, ti fai una fermata in un senso, una fermata all'altro senso, torni, cioè vai, parti da Piramide, te ne vai a San Paolo, torni indietro.
A San Paolo puoi prendere.
Ah, vero, cioè, a San Paolo cambi con la Roma Lido, e quello è il comportamento
comodo.
Smart, perché sei riuscito a fare usare il tap and go.
Esatto.
Mentre se tu la pigli al capolinea, cioè usando un mezzo solo, non è un comportamento smart se non puoi usare il tap and go. Insomma, dai.
Sì, al ritorno non c'è modo di fare punti, però vabbè, del resto.
Però diciamo.
Comunque c'è anche un secondo modo per fare punti, se non è che c'è soltanto questo, il tap and go. L'altro modo è compilare un questionario.
Cioè, anche questo è una cosa avanzatissima a cui nessuno aveva pensato, perché
i cittadini virtuosi, io proprio li riconosco così, compilano questionari,
cioè il comune ti chiede delle cose e tu gli rispondi. Questo è sicuramente un comportamento virtuoso, perché dico, e questo è chiaro, è buona educazione,
se ti chiede all'esito rispondere a cortesia,
esatto,
no?
se ti chiedono una cosa e tu non rispondi, allora non sei virtuoso, è ovvio.
E questi sono dei modi con cui si accumulano punti. I punti ci dicono che potranno essere spesi in dei modi, però che ancora noi non sappiamo quali sono. La cosa
è perché stimolare i cittadini a partire da questa cosa. Io non ti dico qual è la sorpresa, ti dico queste cose serviranno.
No, ma è tipo un fine in sé, tipo i punti del Monopoli, no? Sono un fine in sé, i punti del Fantacalcio. Tu li prendi con quei punti, se hai più punti, sei meglio.
Perché tu sei negativo, perché tu vedi questa cosa qua. In realtà loro ti hanno promesso che qualcosa ci faranno, semplicemente ti danno la sorpresa di a cosa serviranno questi punti soltanto dopo che ne avrai accumulato una certa quantità. Fa parte del gioco.
Può darsi, chi prima arriva ne avrà di più, ma il bello comunque è che di questo argomento in realtà ci sarebbe da fare una discussione anche seria, perché quest'idea, no, della premialità, di dire i comportamenti virtuosi da incentivare, cioè siamo tutti quanti, no, qui per i mezzi pubblici, siamo qui per fare la differenziata. Però non è che è ovvio, cioè, e se invece al lavoro ci vado a piedi? No? E
sì,
allora questo invece non è virtuoso?
Infatti, su questa storia del virtuoso, dell'ipotetico misura del virtuosismo dei cittadini di queste smart city, e di cui, diciamo, per i nostri discorsi, il Comune di Roma ci viene in grandissimo aiuto per i nostri discorsi, perché diciamo, hanno fatto questo progetto che, diciamo, lasciando perdere le battute, eccetera, è francamente ridicolo.
Sì, ci impedisce di crearlo seriamente, perché è troppo ridicolo.
Sì, è troppo ridicolo, non lo puoi pigliare sul serio una cosa del genere. Ora, una criticità che noi possiamo vedere subito in questi sistemi di misurazione del cittadino virtuoso è il solito problema: la definizione di cosa è virtuoso e cosa no. Questa cosa è un problema generale quando tu pretendi di avere un sistema che misdivide i buoni dai cattivi. La definizione di cosa è buono e cosa è cattivo è importante, soprattutto se vuoi utilizzare un sistema di misura. Quindi diciamo, tu puoi pensare a vari sistemi, ovviamente il comportamento incentivato oppure no dipenderanno da come li vuoi misurare. Ora, quello di Roma ci mostra chiaramente, cioè, nel senso, noi avremmo voluto, cioè, se avessimo voluto parlare di questa cosa in maniera seria, io avrei pensato a inventarmi un sistema ridicolo mostrare quanto insulsa, quanto dipendente dalla definizione dei comportamenti giusti e sbagliati è un sistema di questo tipo. Ma ci ha pensato il Comune di Roma, perché sostanzialmente il sistema che stanno pensando loro, ora, sembra che l'unico comportamento virtuoso sia usare i mezzi pubblici.
Sì, no, usarli. Aspetta. Sì, ma usarli in maniera strana. Dico,
sembra che l'ultimo comportamento sia usare i mezzi pubblici. Allora sì. Io mi aspetterei, se io dovessi inventare un metodo per misurare l'uso dei mezzi pubblici, mi aspetterei un sistema che misura l'uso reale dei mezzi pubblici, che premia i cittadini quando usano i mezzi pubblici, tipo quando comprano il biglietto, quando si fanno l'abbonamento, quando li usano. Esempio, quello che c'è a Bologna, che per quanto sa anche lui c'abbia le sue stranezze, ovviamente non vogliamo spezzare, però c'ha il fatto che quando tu compri un biglietto nel mezzo pubblico ti viene riconosciuti dei punti che possono servire, indovinate a fare che? Anche a comprare biglietti nei mezzi pubblici. Quindi sostanzialmente è un sistema modello spesa, cioè ti fai, acquisisci punti della spesa con cui puoi avere lo sconto sulla spesa successiva. Questa cosa, per quanto, come dire, un po' ridicola, perché diciamo potevi pensare a cose più avanzate, però comunque
paternalista poi anche, comunque, no? Perché poi l'idea, no, del invece del, cioè, come se non fosse già noto a tutti, no, che prendere l'autobus, oltre a essere una roba adatta agli spostamenti, è anche qualcosa di socialmente positivo, no? Te lo devo dare dandoti una ricompensina in cui conto 5 centesimi dalla prossima volta, no? Sì, è l'atteggiamento di uno stato paternalista.
È stato stato paternalista, però diciamo, comunque c'ha un senso. Quella di Roma, senso, sì. Invece non c'ha completamente senso, perché sostanzialmente quella di Roma non incentiva a pigliare i mezzi pubblici. Anzi, diciamo, se tu volessi scalare questa classifica del cittadino virtuoso, tu assolutamente non dovresti farti l'abbonamento ai mezzi pubblici, che sostanzialmente ti impedisce di guadagnare punti, perché se tu c'hai un abbonamento annuale, quindi il mezzo pubblico non usi mai il tap and go perché sei abbonato, tu l'hai già pagato, e allora tu questo non usi un comportamento, non puoi scalare questa graduatoria. L'unico modo per scalare questa graduatoria è non farti l'abbonamento ai mezzi pubblici, è quando devi usare i mezzi pubblici passare sempre dai posti dove c'è il tap and go e usare il tap and go, quindi soltanto pagare con la carta di credito. Faccio notare che se io uso la carta di credito tipo sulle macchinette dell'ATAC, questa cosa apparentemente non funziona. Se io mi voglio prendere altri tipi di biglietti che non siano quelli del tap and go, che sostanzialmente supporta solo i biglietti giornalieri e orari e giornalieri, comunque non lo posso fare. Quindi sostanzialmente è un uso proprio sballato. Si direbbe, dal mio punto di vista, si direbbe che il Comune di Roma voglia incentivare l'uso delle carte di credito per comprare i biglietti, ma non gliene frega niente che la gente utilizzi veramente il trasporto pubblico, perché non sta misurando quello, sta misurando soltanto l'utilizzo di una funzione.
Direi che siamo all'incrocio tra appunto un atteggiamento paternalista che va a prendere atteggiamenti buoni, ma li filtra, no, come dire, solamente in quelli che sono riconoscibili e un po' anche alla moda. No, quindi andare a piedi non rientra tra gli atteggiamenti alla moda quando si parla di ecologismo, e poi anche un classico scivolone di quando magari anche si parte con dei ragionamenti astratti, no, di senso, ma poi alla fine si dice vabbè, ma noi quali sono però i dati che ce li abbiamo comodi da prendere, perché in astratto magari c'è anche qualcuno che, no, magari qualcuno in questa commissione che avrà deciso questo ha anche proposto di utilizzare anche altri dati, però hanno pensato che per qualche motivo magari questi erano più comodi e questi erano. Quindi un po' un misto di alcune scelte, di alcune direzioni. Sicuramente c'è la stessa idea di introdurre il tap and go, evidentemente da qualche parte viene, no? Si poteva anche fare diversamente. Non
sì,
è che
ora voglio dire, non è che voglio, ma tra l'altro noi non vogliamo scagliarci contro il tap and go, perché comunque diciamo era peggio quando a Roma non esisteva modo di pagare, di comprarsi un biglietto dell'autobus senza il contante, diciamo quello era peggio.
Forse, però, non so se l'abbiamo detto, il tap and go è la macchinetta con cui si può entrare in metropolitana con una carta di credito SNFC,
sì, o con un cellulare NFC.
Con cellulare NFC, cioè, non con carta di credito a inserimento.
Sostanzialmente è un sistema in cui tu passi l'NFC sopra il sensore, quello ti addebita un biglietto che inizialmente fa che addebita un biglietto giornaliero, però poi in realtà ti scala soltanto la cifra corrispondente ai viaggi che veramente hai fatto. Cercando di minimizzare la spesa, quindi non è un sistema neanche che funziona male.
Che però
è un sistema che serve essenzialmente all'utente estemporaneo dei mezzi pubblici, perché un utente diciamo, assiduo dei mezzi pubblici, o c'ha l'abbonamento, o se non c'ha l'abbonamento c'ha comunque i biglietti, perché è difficile che non li compri uno alla volta. Se io sono un utente assiduo, avrò nel portafoglio i miei 4-5 biglietti che mi tengo perché mi possono servire. Invece questo sistema serve essenzialmente all'utente estemporaneo che arriva alla, davanti alla metropolitana, non ha i biglietti e invece di perdere tempo a comprarli va a fare il utilizza questo sistema. Certo, questo è il vantaggio rispetto ai biglietti, che risparmi la carta del biglietto, però rispetto a tutti gli altri sistemi non ha sostanzialmente nessun vantaggio, anzi.
E anche sul tema della carta, che è molto sopravvalutato, ma comunque l'ATAC stessa ha di recente introdotto un nuovo tipo di biglietto, che è nuovo solo a Roma, che nel resto del mondo è piuttosto diffuso, che è un oggetto che si presenta cartaceo e diciamo di, non è una carta rigida, è una carta che sembra un biglietto di quelli che costa 1,50, ma è ricaricabile e quindi tu la potresti, puoi anche farti una di quelle e poi la utilizzi, cioè, no, per sempre. Quindi tu ce l'hai lì sopra, ci metti, no, ci metti 20 euro e tu ogni tanto prendi l'autobus, magari tu prendi l'autobus 4 volte al mese e tu te la scali, e quindi anche quello, no, diciamo, dal punto di vista della carta è tale e quale. E tra l'altro l'hanno lanciato da poco, e nonostante l'hanno lanciato da poco, no, non fa nemmeno parte, non ha nemmeno a dire, c'è un nuovismo, solamente le cose nuove fanno punti, no, perché questa è ancora più nuova di quell'altra eppure non fa punti.
Sì, è una cosa sostanzialmente assurda, perché sembra quasi che l'intero City Wallet sia un sistema per pubblicizzare in tap and go, quindi è basta, perché l'altro modo per guadagnare punti, tra l'altro, rispondere a un questionario, cioè, che purtroppo noi non ci siamo acceduti a questo questionario perché bisognava registrarsi e ci scocciava.
Sì, esatto.
Però avrei voluto sapere se le domande erano tipo hai messo del tap and go, roba del genere.
Comunque, insomma, tant'è, penso che in realtà di questi argomenti qualcosina avevamo anche già detto, ma tantissimo tempo fa. Penso che sia il caso di tornare a parlarci, perché questo tema, no, delle smart city, della raccolta dati, ci si era già posto da qualche anno, perché lo vediamo affacciarsi in Europa, tra l'altro come un uso che ci veniva proposto dalle giunte che si autodichiaravano illuminate di sinistra, e mi sembra che anche in Italia proceda questa ondata, per cui questo tipo di scelte le fanno soprattutto le giunte che si dichiarano di centrosinistra, tra l'altro secondo me con ancora però meno profondità di visione, perché
no, perché voglio dire, se vuoi fare data harvesting sulle persone come è stato fatto a Barcellona, diciamo almeno falla bene, perché questa qua di Roma sostanzialmente, a parte il fatto di dati che io ti posso dare quando mi registro, ma sinceramente, ma che dati stai pigliando? Quelli del questionario e basta, perché se io mi registro, per esempio, non userò mai il tap and go e di conseguenza tu non avrai mai un dato dei miei spostamenti. Quindi diciamo funziona pure male con l'idea, se l'idea è recuperare i dati al fine di ottimizzare il servizio, che questo diciamo è uno dei motivi per cui tipo in città come Barcellona, come Berlino, penso come anche Bologna, in cui ci sono attivi questi sistemi, uno degli scopi è per esempio il miglioramento del servizio, cioè vedere che se un utente utilizza un mezzo pubblico X più degli altri, magari ottimizzare, potenziare i mezzi che serve e ridurre quelli che servono di meno. Questo potrebbe essere un'idea, perché vi ricordo che a Roma ancora funzioniamo con il principio del biglietto passato, che sostanzialmente fa sì che poi ci sono gli autobus in zone dove c'è un alto tasso di evasione dei
utenti non paganti non contano.
Gli utenti non paganti non contano, quindi tu hai che tipo ci sono delle zone con autobus iper sovraffollati, perché è che secondo l'ATAC in realtà quelli sono pure troppi autobus, perché in realtà contano soltanto quelli che pagano. Diciamo questo non, questa cosa diciamo sarebbe da superare con questo sistema. Se in questo sistema mi misuri soltanto chi sta usando il tap and go, cosa fai? Mi sistemi la città a misura di utente del tap and go ignorando tutti gli altri? Spero proprio di no. Però se questo è la raccolta di dati che si fa a Roma, qualche sospetto mi viene.
Sì. Niente, torneremo a parlarci, ma direi non adesso, e andrei invece con un po' di musica, nonostante l'ora incalzi, però noi non possiamo resistere dal proseguire. Aspettate che però allora mi cerco un pezzo più breve di quello da 7 minuti che stavo per mettere, che ci avrebbe proiettato direttamente nello spazio notturno. Vai, dai, allora vi lascio con i Chumba Wamba.
Re lunale di ila lo ho la ila ha i. Re lunale di ila lo ho la ila ha i. Re lunale di ila lo ho. happened again.
Sad, so sad.
They struck the museum like a hurricane.
Sad, so sad.